Laser.
Yogurt, si chiama yogurt barichama. E la cooperativa è una cooperativa sociale, Baricama, di tipo B, che vuol dire che ha le persone svantaggiate. E abbiamo scelto questa formula perché inizialmente noi abbiamo pensato di unire due tipi di persone che hanno difficoltà, noi africani e italiani Asperger, che più o meno siamo abbastanza abbandonato dalla società, dalla discriminazione, perciò ci siamo uniti per lavorare insieme.
Quando Sulle Mandiara è arrivato a Roma nel 2010, era da poco dovuto fuggire, insieme a tanti altri cittadini di origini africane, da uno degli episodi di violenza e sfruttamento più eclatanti avvenuto nelle campagne italiane negli ultimi 30 anni.
Buongiorno, siamo collegati in diretta con Rosarno.
La rivolta di Rosarno.
Per raccontarci che cosa sta succedendo in queste ore drammatiche nel centro calabrese.
Come tanti, da Rosarno era dovuto scappare a bordo di un autobus messo a disposizione dalla polizia italiana per evitare rappresaglie. E come tanti era arrivato a Roma, dove gli africani arrivati da Rosarno dormivano in stazione. Poi è arrivata l'idea di mettersi in proprio e di produrre yogurt. E in pochi, all'inizio, avrebbero pensato che il progetto sarebbe cresciuto fino a una cooperativa in grado di impiegare una decina di persone tra cittadini di origine africana e persone con sindrome di Asperger.
Allora, Baricama, la lingua bambara, vuol dire resistenza e resilienza. Comprende queste due parole? Perché noi come africani, avendo attraversato tantissime difficoltà tra deserto e i lavori sfruttati dall'Algeria, Libia, arrivare in Italia e persino Rosarno essere sparati e arrivare a fondare una società che sostiene sia africani che una parte di italiani, e quindi abbiamo chiamato resistenza e resilienza, Baricama.
Resistere, ma anche sapersi reinventare per poi ripartire. La storia di Baricama nasce a Rosarno, paese che si trova in provincia di Reggio Calabria, quasi all'estrema punta della penisola italiana. 14.000 abitanti, al centro di una zona molto conosciuta per la sua grande produzione di agrumi.
Tramite sempre le persone che conoscevo, qualcuno mi ha detto: no, se vai a Rosarno hai possibilità di lavorare senza permesso di soggiorno.
È qui che nel 2009 arriva Suleman Diara, che come tante altre persone senza permesso di soggiorno non ha nessuna possibilità di ottenere un contratto di lavoro.
Quindi sono andato a Rosarno così, da queste informazioni.
Un tempo era considerata la culla d'oro di arance e mandarini, tanto da meritarsi il nome di Americhiccia, piccola America. Ma è dagli anni 90 che a Rosarno l'economia è collassata. La maggior parte della produzione di agrumi è ormai monopolio della grande distribuzione, in grado di imporre prezzi bassissimi ai coltivatori. Per poter reggere la concorrenza, l'unico modo che trovano i produttori locali è reclutare manodopera a costo zero e senza contratto.
E da là mi sono trovato un posto alla fabbrica abbandonata che stava a Rosarno, diciamo alla uscita del paesino, e mi sono costruito una baracca con i cartoni e plastica.
Appena fuori dal paese ci sono fabbriche ormai vuote, come l'ex oleificio o la cartiera. Un cubo di cemento al cui interno i braccianti costruiscono con materiale di recupero.
Mi sono messo a sistemare e ho trovato due materassi nella spazzatura buttati, li ho presi, lavati e mi sono fatto la camera così. E quindi ci avevo fatto tipo camera e salotto e dormivo là. E per il freddo facevamo fuoco fuori e prendevamo la brace e le mettevamo dentro un secchio di ferro con i buchi e mettevamo dentro la baracca per riscaldare dentro.
Quando arriva a Rosarno, Suleiman ha 23 anni. È partito da Yorogubula, il suo villaggio di origine in Mali, 6 anni prima. Ha venduto saponi a Bamako, ha attraversato il deserto, ha lavorato in Algeria. Ha superato la traversata del Mediterraneo su un'imbarcazione di fortuna.
Quando sono arrivato alla fabbrica, cioè, il fatto che uno lo sa che non ha scelta. In quel senso, per me, come tutto normale. Sapendo che non ho la possibilità di avere una casa. Quindi che devo fare la baracca, quindi non mi è sembrato una cosa assurda, lì per lì. E dopo gli anni uno ci ripensa.
E poi c'è la questione di come trovare lavoro.
Allora, il lavoro funzionava che davanti alla baracca, la mattina ti svegli e sei là a aspettare che qualcuno ti prenda a portare a lavorare. Entro le 9, se non vieni preso vuol dire che non lavori quel giorno, quindi torni a casa. Esci dalla fabbrica, ti fermi sulla strada, che la strada sta direttamente passata davanti alla fabbrica, ti fermi là e chi ha bisogno di un lavoratore e viene, ti dice andiamo a lavorare e tu gli chiedi quanto mi paghi, quello ti dice come vuole. C'è chi dice ti pago 20 euro a giornata, c'è chi dice 25, ti dice. Era difficile avere quei tempi 30 euro.
Sulla strada passano macchine, trattori, furgoni. Si fermano e inizia la contrattazione. Sono gli stessi coltivatori, racconta Suleiman, che reclutano braccianti, promettendo a voce il compenso.
Ti pago a cassetta, quanto cassetti raccogli?
Alcuni con un prezzo per la giornata, altri per numero di cassette raccolte.
E ti pago 1 euro a cassetta di mandarini, mentre arance era 50 centesimi a cassetta. C'è persino chi faceva 40 centesimi a cassetta. Era un lavoro massacrante per poter fare la giornata. Comunque lavori tutto il giorno. Cioè tanti andavano a lavoro dalle 7 di mattino alle 7 di sera, fino al buio, finché non va via il sole.
Nella maggior parte dei casi non c'è nulla di scritto. Non si sa per quanto tempo si lavorerà e soprattutto non c'è nessuna garanzia su come, quando e se si verrà pagati.
Io ho lavorato più di un mese da uno, e tipo 45 giorni, che mi ha pagato 100 euro.
Le condizioni di Rosarno sono condizioni di sopravvivenza ben al di sotto degli standard delle Nazioni Unite, si legge su un'inchiesta del Guardian del 2006. A causa della concorrenza con paesi come Marocco, Spagna, le paghe, scriveva il quotidiano britannico, sono arrivate anche a 11 euro al giorno.
Diciamo che sfrutti chi non ha potere, cioè che tu sai che non può fare niente contro di te.
Una delle idee con cui nasce Barikama è proprio quella di rompere la logica dello sfruttamento.
Sì, gli yogurt ci sono. Perché è un yogurt buono.
Produrre un qualcosa di qualità e andarlo a vendere direttamente attraverso gruppi di acquisto solidale o mercati di produzione bio.
Basta di assaggiare, secondo me non andrai da nessun'altra parte ancora a comprarlo. Anche nel supermercato sicuramente.
tutto ha inizio da 15 litri di latte e da poche persone.
Da lì che abbiamo iniziato. Poi tante gente dicono che lo yogurt, mi ricordo una volta 50 anni fa lo yogurt era così.
Ma piano piano il progetto si è ingrandito.
Sì, tante gente, tanti anziani soprattutto dicono che sia piaciuto, che dicono che è molto buono.
Oggi produce 300 litri a settimana e in giornate come questa, una normale domenica, distribuisce i propri prodotti in 5 mercati in contemporanea sparsi in diversi quartieri e zone di Roma.
Noi siamo qui alla città dell'altra economia, quartiere Testaccio. Noi vendiamo i nostri prodotti biologici, un mercato che si fa tutte le domeniche.
Oltre a produrre lo yogurt, la cooperativa coltiva 5 ettari di terra sul lago di Martignano, a pochi chilometri dalla città.
I nostri prodotti ce l'abbiamo, frutta e verdure, le nostre conserve, ce l'abbiamo i broccoletti, il broccolo romano, cavolfiori, cicoria, bieta, carote, zucche.
Sheikh Diop è stato uno dei primi ad aderire al progetto.
Io mi chiamo Sheikh Diop e vengo dal Senegal. Sono arrivato in Italia nel 2007.
E ricorda come all'inizio era ancora più difficile far quadrare i conti.
Dal punto di vista economico, per adesso sì, ma per tanti anni abbiamo sempre resistito per farla diventare un lavoro vero per noi. Perché sì, partivamo dall'inizio, facevamo tutto il mese, ognuno guadagna 150 euro o 200 euro. Poi mano a mano iniziamo a crescere, crescere.
Allora, quel periodo noi dicevamo che è meglio autosfruttarsi che essere sfruttato. Questo è autosfruttarsi, quindi ci autosfruttiamo, preferiamo che essere sfruttato da qualcuno, perché poi no, cioè, quando sei sfruttato da qualcuno non c'hai scelta, mentre l'autosfruttamento tu puoi scegliere, puoi decidere quanto sfruttare a te stesso.
In molte campagne del sud, ma anche del nord Italia, attualmente le condizioni di vita non sono molto diverse da quelle del 2010.
Fino adesso le persone comunque continuano a essere sfruttate nelle campagne negli stessi modi, e che non vengono pagati bene e dormono nelle condizioni molto brutte.
Del resto, anche nel 2010 ben pochi in Italia erano a conoscenza delle condizioni di Rosarno prima che una scintilla facesse esplodere la situazione.
Ieri del pomeriggio i fatti sono ormai risaputi, due cittadini extracomunitari sono stati fatti oggetto di un colpo di pistola.
La rivolta di centinaia di immigrati a Rosarno in Calabria con scene da guerriglia urbana.
Sono i colpi di fucile sparati per intimidazione o divertimento contro migranti indifesi che stanno tornando a casa dai campi.
A Rosarno in Calabria, nel comune appena sciolto per infiltrazioni mafiose, sparano da un'auto contro gli immigrati.
Troppa tolleranza con i clandestini, c'è questo, secondo Maroni, dietro ai fatti di Rosarno.
Il 7 gennaio del 2010 è passato alla storia come il momento in cui è esplosa la cosiddetta rivolta di Rosarno.
Michele Colucci è uno storico delle migrazioni e lavora al Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma.
In realtà è la data in cui un gruppo cospicuo di cittadini di origine straniera iniziano a manifestare perché due loro compagni di lavoro sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco rischiando la vita. È il punto più alto di un lungo ciclo di conflitti, di proteste, di mobilitazioni nati dalla determinazione della popolazione di origine straniera a manifestare per avere un minimo di riconoscimento di diritti di base sistematicamente negati nel contesto socio-economico della Piana di Gioia Tauro.
Il 7 gennaio del 2010 uno dei feriti è un rifugiato del Togo, arrivato a Rosarno 20 giorni prima. Viene portato di urgenza in ospedale e presenta da subito condizioni non preoccupanti.
Sì, sì, due persone in sparato.
I segni della ferita rimarranno per sempre.
Io ho chauffeur a côté.
E poi sono scappati?
Sì, sì, sì. Pazzo.
Via.
Amfites.
Intervistato subito dopo l'aggressione, parla di una macchina nera e di due persone a bordo.
È macchina VW.
Il fucile risulterà essere un'arma ad aria compressa, caricato con pallini da caccia.
VW.
La voce dell'aggressione gira in fretta nelle campagne di Rosarno.
Abbiamo fatto la prima manifestazione il pomeriggio, quando questo ha sparato due o tre persone sulla strada.
Dai casolari e dalle fabbriche abbandonate, i braccianti si organizzano rapidamente e fanno un primo corteo sulla statale 18 che porta a Gioia Tauro.
E quindi dobbiamo fare la manifestazione perché non possiamo continuare così. Cioè, oggi ha toccato a lui, chissà se domani tocca a te stesso. Cioè, non è una cosa che possiamo fare finta che non è successo niente. Oltre a essere sfruttati e se veniamo a essere pure sparati non va bene.
Ma la vera manifestazione è quella che viene organizzata il giorno dopo l'aggressione, quando a Rosarno arrivano anche i migranti che abitano nei paesi vicini.
E il secondo giorno abbiamo fatto la grande marcia, quindi siamo partiti dalla fabbrica.
I lavoratori chiedono di non essere più invisibili, esigono sicurezza, vogliono un confronto con le autorità, ma il governo ha già inviato i reparti della Celere e si sono registrati diversi scontri. Da un lato manganellate, dall'altro cassonetti bruciati, auto distrutte, vetri rotti.
E questa mattina, dopo una notte guerriglia, questa mattina è ripreso lo spostamento. Qui a Rosarno sono arrivati in 3.000, sono arrivati tutti.
Secondo diversi testimoni, gli animi si sono esasperati soprattutto quando alcune macchine hanno tentato di forzare il corteo, entrando a velocità sostenuta tra le persone in marcia.
Sì, c'è chi mi sta davanti lo schiaccio, questo era il senso. C'è chi voleva proprio, non voleva proprio accettare che ci sia una manifestazione del genere, proprio a livello forma razzismo. E quando è successa questa cosa ci sono stati proprio scontri.
Di fronte alle manifestazioni, in paese, tra i rosarnesi, regna la confusione. Girano notizie allarmanti, molti fomentano il razzismo, molti non capiscono cosa stia accadendo. Ignorano o vogliono ignorare le condizioni di vita dei migranti e poi c'è un passaparola incontrollato.
Partì un allarme generalizzato proprio nel paese con voci incontrollate.
Quando esplosa la rivolta, il giornalista Antonello Mangano seguiva già da tempo la situazione di Rosarno.
C'è tutta una serie di leggende con morti, donne incinte che avevano perso i bambini. Qui c'era una parte di verità, che magari c'era un ferito in ospedale o una macchina rovesciata, però poi si allargavano a dismisura fino a diventare delle verità incontrollate che producevano effetti poi a valanga.
In paese si dà per certa la notizia che una donna incinta è stata picchiata dai manifestanti e ha abortito. Nonostante l'informazione venga smentita quasi subito, gli animi si sono surriscaldati, gettando le basi per un'inquietante controreazione.
E a quel punto scattò proprio, non immediatamente, ma insomma dopo un po', una reazione di gruppi che si organizzarono in squadre con mazze, con taniche di benzina, che avviarono una vera caccia all'uomo, quindi non difensiva, proprio una caccia al nero.
La notizia si diffonde ovunque in Italia e all'estero alcuni giornali descrivendo i raid contro i cittadini africani, parlano di forme di pulizia etnica. Dal canto suo, il ministro degli interni, il leghista Maroni, punta il dito contro i migranti, accusandoli di fomentare insicurezza.
Il ministro dell'interno aveva appena varato il pacchetto sicurezza, che era uno dei tanti provvedimenti, come se ne fanno ancora oggi, in cui la retorica era quella dell'italiano che non può più vivere tranquillo a casa sua. Quella situazione invece rovesciava completamente questo immaginario, perché erano non solo degli africani che venivano aggrediti da italiani, ma in più denunciavano l'accaduto e permettevano, no, allo Stato una reazione.
Già dopo le prime manifestazioni il numero dei feriti è salito a 37. Nessun caso grave, ma fuori dal paese si sono comunque registrati altri spari e azioni di rappresaglia. La decisione del governo è di fare in modo che tutti gli stranieri di origine africana lasciano il paese.
E dopo che siamo tornati nella fabbrica, e da là sono arrivati i carabinieri dicendo che hanno parlato con il sindaco, e però è la questione che noi dobbiamo essere portati via dal paesino, perché ci sono tanti del paesino che hanno detto se noi rimaniamo qua e uccideranno tutti quanti. Cioè, il senso era così: se scegli di rimanere, considera che potresti morire.
E quindi fu organizzata una situazione assolutamente nuova, per cui la polizia iniziò a prendere dei pullman che andava appunto a cercare africani, quindi in quei casolari, in quelle ex fabbriche abbandonate dove vivevano, che cominciarono a salire sui pullman in direzione dei vari centri dove venivano spostati.
Nel complesso, tra le 1000 e le 2000 persone verranno trasferite. Mentre a Rosarno, nel paese, uno dei fatti più singolari durante la rivolta è quella di un cittadino rosarnese che con la sua macchina prova a entrare nel corteo. Viene fermato dai dimostranti, poi dai carabinieri che gli chiedono i documenti. Il cittadino in questione risulterà essere un latitante dell'Andrangheta e verrà arrestato. A descrivere l'episodio è Antonello Mangano, che sui fatti di Rosarno ha scritto un libro dal titolo «Gli africani salveranno l'Italia». È lui a sottolineare il coraggio e forse, dice, l'incoscienza dei braccianti che si erano ribellati in un territorio vessato dalla presenza mafiosa dell'Andrangheta.
E il senso del titolo era di dire: guardate che c'è stata una ribellione contro l'ingiustizia, non è stata una lotta tra bianchi e neri. Qua il tema non è il razzismo o l'incapacità di convivere, è stata una rivolta contro questa ingiustizia oltre ogni limite.
E diciamo che il governo non ha fatto il suo dovere, perché lì per lì ci hanno imposto che noi dobbiamo andare via dalla. Già è qualcosa che non mi torna.
Sì, diciamo, lo Stato in quel contesto ha abdicato al suo ruolo di monopolio legittimo della forza, possiamo dire, perché la forza è stata utilizzata da un pezzo di popolazione che si è comportata di fatto come una specie di forza dell'ordine parallela.
Cioè, non mi sentivo tranquillo di nemmeno stare là in quei condizioni, perché comunque se uno spara così anche lungo la strada, cioè, questa ti garantisce che se rimane là che non accade su di te, e perciò pure io andiamo via da qua, non ci ritorno più.
Quando le persone che si erano rivoltate a Rosarno sono arrivate a Roma, nel gennaio 2010, il governo italiano è già svanito, costringendoli a dormire per strada. In città nasce allora una grande mobilitazione di persone comuni, attivisti.
Allora, yogurt non lo conoscevo, in senso che da noi facciamo lo yogurt, però non in questo modo.
Un centinaio di migranti viene ospitato nel centro sociale ex SNIA su via Prenestina. Viene fondata un'assemblea dei lavoratori di Rosarno a Roma. Ed è proprio nel corso di una di queste riunioni che viene proposta l'idea di fare micro reddito producendo lo yogurt.
Abbiamo fatto diversi esperimenti C'è una volta che ho detto, ma è buono come viene fatto, però io voglio ancora una forma più come quello nostro.
Sulle Mandiara è uno di quelli che accetta la sfida e si mette a sperimentare.
Cioè, l'idea è che è un yogurt diverso, che chi assaggia l'impressiona pure c'è il gusto. E da là abbiamo cominciato a trasformarlo e fare più sembrare il sapore quello come yogurt viene fatto da noi.
Quanto a Baricama, la sperimentazione ha portato la cooperativa a vincere diversi premi, a collaborare con persone che, avendo la sindrome di Asperger, hanno molte difficoltà a trovare lavoro. E poi, ormai già da diversi anni, alla gestione di un bar all'interno di un parco della città.
La ripartenza è per me avere la forza di mettersi in piedi, che non si deve stare fermo, bisogna continuare. La vita è una lotta, bisogna sempre andare su, non mai abbassare la testa. Cioè ogni cosa che uno fa c'è una ripartenza.